giovedì 17 ottobre, altra edizione di GR Valdichiana sulla Rincontro in Blu Cortona. Stefano Bertini ai microfoni vi auguro il buongiorno. Cortona, Castiglio in Fiorentino e ancora Cortona sono le zone da dove provengono le tre notizie di oggi. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Arezzo, nell'ambito del costante controllo economico del territorio, ha individuato una vasta area privata adibita illecitamente alla raccolta di rifiuti di ogni tipo. L'intervento, eseguito dal gruppo di Arezzo, ha riguardato un vasto terreno agricolo, situato nel comune di Cortona, utilizzato come deposito incontrollato di rifiuti, senza le autorizzazioni previste dal testo unico ambientale. Nell'area in questione, scoperta non impermeabilizzata e grande circa 1400 metri quadri, era stoccata una grande e variegata quantità di rifiuti, anche speciali. Macchinari e apparecchiature deteriorate ed obsolete, rifiuti pericolosi, cumuli di materiali di risulta da scavi e lavori edili, materie plastiche, una lastra di Eternit in disfacimento, fogli di carta catramata a diretto contatto con il terreno ed esposti agli agenti atmosferici, che avrebbero dovuto essere avviati a smaltimento. Il terreno adibito a discarica è stato sottoposto a sequestro e il soggetto che risultava averne la disponibilità, un imprenditore, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Arezzo per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo numero 152 del 2006, testo unico ambientale. L'azione di servizio testimonia l'impegno profuso dal Corpo nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, a tutela della salute e sicurezza dei cittadini. A riguardo si evidenzia che il relativo procedimento pende nella fase delle indagini preliminari e che l'indagato deve presumersi innocente sino ad eventuale pronuncia irrevocabile di condanna. Una prima riunione partecipata, segno che ai castiglionesi stanno a cuore le tradizioni e nel caso specifico il presepe vivente. È questo il primo commento dell'assessore al terzo settore Alessandro Concettoni, che martedì sera ha indetto insieme alla Proloco la prima riunione per la realizzazione dell'evento natalizio castiglionese. Il prossimo incontro è previsto per il 5 novembre alle ore 21 presso Palazzo San Michele, incontro al quale sono invitate tutte le associazioni, i circoli del territorio e tutte le persone che anche a titolo personale vorranno dare un contributo all'evento. Martedì 5 novembre sveleremo il percorso che si adeguerà al numero dei partecipanti. Più siamo e meglio è, spiega il presidente della Proloco Paolo Faraldi. Intanto si lavora per la classica uscita del 26 dicembre per quella prima di Natale, il 22. Rivolgo un appello alla partecipazione a tutti i castiglionesi, affinché il nostro presepe, rappresentato ininterrottamente dagli anni 90, cresca sempre di più, continua il presidente Faraldi. Dopo la parrocchia del Rivaio, presente con la prora corale, anche quella della collegiata ha dato la propria adesione a partecipare all'evento, attraverso il gruppo giovani. Archiviata la prima riunione, è arrivato il tempo di gettare le basi, con rinnovata passione, per dare vita ad un evento che continua a crescere e affascinare. Sono in fase di consegna i lavori al plesso scolastico di Fratta. Il comune di Cortona ha completato l'individuazione della ditta esecutrice, che dovrà effettuare le opere di efficientamento energetico dell'immobile. Complessivamente, l'amministrazione comunale ha previsto 96.000 euro per la sostituzione degli infissi esterni e 40.000 per lavori di adeguamento dell'impianto termico. Le opere saranno realizzate senza creare interruzione alla didattica, nei giorni in cui non sono previste lezioni, senza impattare sul personale e sugli studenti presenti. Altri lavori sono in programma in futuro, come la sistemazione degli scarichi delle acque chiare e la manutenzione del piazzale. L'amministrazione comunale di Cortona ha dimostrato di essere attenta ai plessi scolastici a tutela degli studenti e del personale scolastico, dichiara il sindaco Luciano Meoni. Proseguiamo con opere che migliorano gli ambienti. In questo caso procediamo con la sostituzione di vecchi infissi con nuovi modelli, che garantiscono maggiore efficienza energetica e sicurezza. I primi di novembre verranno consegnati i lavori alla ditta specializzata e valuteremo il cronoprogramma degli interventi senza incorrere in chiusure o riduzione della didattica. Il plesso, prosegue il primo cittadino, rimane baricentrico rispetto al territorio ed importanza fondamentale nella rete scolastica cortonese. E per oggi ancora una volta è tutto. Adesso passo la linea ai miei colleghi e noi ci risentiamo domani, venerdì 18 ottobre, per l'ultima edizione settimanale di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
amici, ben trovato all'ascolto della pagina sportiva. Ieri avevamo annunciato in chiusura e avevamo cominciato a parlare della partita clou della domenica, appunto quella che si disputerà tra Siena e Livorno. Una partita sicuramente che cade un po' troppo presto come calendario, una partita che non vedrà, sicuramente non sarà determinante per il campionato e il risultato, ma una partita che rischia di essere la sola giocata nella giornata di domenica. Forse il Grosseto riuscirà a giocare, appunto, se non trova l'accordo con la squadra ospitata, di giocare la domenica. Siena e Livorno rischiano di essere le due squadre, forse insieme al Grosseto, in campo nella giornata numero 7 del campionato di Serie D Girone E. Sono già sicuri molti anticipi a sabato 19 ottobre. La Serie D infatti ha in programma per mercoledì 23 ottobre l'unico turno infrasettimanale del girone di andata dei nuovi gironi per la stagione 2024-25 e molte società hanno già trovato l'accordo per anticipare il prossimo turno, la settima giornata, vi dicevo appunto di sabato 19 ottobre, così da avere un giorno in più di riposo in vista dei match del mercoledì successivo. Sono già 7 le partite su 9 in programma per domenica che si anticiperanno a sabato 19 ottobre alle 15. Aquila Montevarchi, Terranova Traiana, Fezzanese Follonica Gavorrano, questa si giocherà sul campo Buon Riposo di Pozzi Serravezza, Ghiviborgo Poggi Bonzi, Orvietana Serravezza Pozzi, Ostia Mare Figline, San Donato Tavarnelle San Giovannese e Trestina Flaminia. Consola il fatto che il mercoledì le squadre di cui ci occupiamo torneranno a giocare in casa e, come noi ci auguriamo, si faranno rispettare come lo è stato domenica scorsa, vincendo tutte. Partiamo con il nostro servizio dallo stadio Goffredo del Buffa di Figline, dove la formazione locale gialloblè, guidata da Tronconi, ha battuto, anche se di misura in una partita abbastanza difficile, il Trestina per 1-0. Il servizio.
Riscatto centrato. Torna alla vittoria il Figline, che davanti al proprio pubblico batte il Trestina per 1-0. A decidere una sfida per niente facile è il gol di Bruni su calcio di rigore. La prima frazione di gioco si rivela piuttosto ruvida e sono i gialloblu a collezionare la prima opportunità che arriva al settimo minuto. Pallone gestito sulla tre quarti da Bruni che serve Ciravegna, che dal limite fa partire il tiro. Fratti ci arriva e compie una bella parata in corner. Al quindicesimo, opportunità per il Trestina. Il pallone dalla destra arriva tra i piedi di Giuliani che prova a far partire la conclusione da fuori. Pagnini si distende e blocca la sfera a terra. Al diciottesimo, occasione per il Figline. Calcio di punizione dalla sinistra di Degli Innocenti. La sfera arriva in mezzo per Ciravegna che tenta il colpo di testa, ma il pallone finisce alto sopra la traversa. Al 38esimo, spunto di Tognetti, sempre per i gialloblu, che sulla sinistra si libera e va sul fondo. Cross in mezzo per la testa di Remedi, che però non indirizza bene e spedisce il pallone sopra la traversa. Il risultato, alla fine del primo tempo, è fermo sullo 0-0. Nel secondo tempo i gialloblu spingono decisamente sull'acceleratore in apertura per cercare di sbloccare il parziale. Al 51esimo il Figline gestisce il pallone ed è Tognetti a provarci da fuori a sorprendere il Trestina, ma la sua conclusione termina al lato del palo. Al 53esimo altra opportunità per il Figline. Zellini viene servito sulla corsa lungo la fascia destra e prova il tiro sul primo palo, respinto da Fratti. La sfera finisce tra i piedi di Bruni, che cerca la conclusione dal limite, ma il suo tentativo finisce sopra la traversa. Al 57esimo il Figline finalmente passa, calcio di rigore in favore dei gialloblu. Bruni si presenta dagli 11 metri e non sbaglia, spedendo il pallone sotto la traversa con un tiro che vale l'1-0. Al minuto 86 il Trestina si rende particolarmente pericoloso con un'azione che si sviluppa da destra verso sinistra e il pallone finisce tra i piedi di Lisi che prova il tiro da fuori, ma la conclusione termina alta. Al triplice fischio il parziale quindi non cambia, il Figline torna alla vittoria e batte il Trestina 1-0.
Post gara e intervista a Stefano Tronconi.
Partita di Figline Sporting Club Trestina con l'allenatore del Figline Stefano Tronconi. Mister, un riscatto centrato dopo la prestazione di settimana scorsa, il Figline torna alla vittoria davanti al proprio pubblico. Che gara è stata quella dei tuoi ragazzi?
Ma è stata una gara in cui abbiamo avuto la risposta che cercavamo da tutta la squadra. Questo campionato è il secondo anno e lo faccio, è un campionato in cui bisogna avere equilibrio sia nelle sconfitte che nelle vittorie, e questo cercavo di infondere sempre per tutta la settimana ai ragazzi, e sono stati molto, molto bravi a metabolizzare il tutto e a approcciare la gara con la mentalità giusta, l'atteggiamento giusto. Abbiamo avuto il riscatto che ci si aspettava.
E con questo risultato ora si risolleva il morale dopo il risultato di settimana scorsa. E come si impronta la stagione ora del Figline con questa vittoria?
Sì, ma come ho detto, cioè, non è che il morale si alza, il morale si abbassa e bisogna fare troppi saliscendi, bisogna rimanere abbastanza costanti mentalmente, lavorare, credere nelle proprie idee, credere nel gruppo, credere nei ragazzi che si impegnano tantissimo e approcciare ogni partita come una finale. Questo campionato, la Serie D è così, specialmente quest'anno che c'è un livello, è tutto livellato verso l'alto, quindi bisogna affrontarla in questo modo, la Serie D.
Una battuta sugli avversari, il Trestina, che tipo di squadra vi siete trovati davanti e se vi aspettavate questa partita da parte loro, una partita piuttosto ruvida?
Ma il Trestina è una squadra strutturata, ha molta struttura, molto, molto motore, davanti a attaccanti molto, molto bravi, quindi è una squadra non facile da affrontare. Noi abbiamo cambiato qualcosa per quanto riguarda la fase difensiva in settimana per essere più aggressivi in avanti, e questo cambiamento ha dato frutti importanti perché abbiamo recuperato diverse palle molto più alte, siamo stati molto più aggressivi, abbiamo subito meno l'avversario, e quindi questo piccolo cambiamento ci ha dato ancora più fiducia nell'affrontare i loro movimenti e le loro giocate, quindi bene.
Martedì mattina, conferenza stampa di presentazione per il nuovo allenatore del Grosseto, Luigi Consonni. Queste le sue prime parole dopo il suo ritorno alla guida del Grifone.
Ringrazio il presidente, ringrazio il direttore e Francesco, perché a questo punto è stato l'artefice principale, e ovviamente anche Antonio, per la fiducia. Ha detto una cosa importante, il fatto della bandiera, le bandiere sventolano, quindi io non voglio sventolare, io voglio cercare di, accettando questa situazione, che è una situazione sì difficile, ma non è tragica, perché poi un allenatore anche nella facoltà di poter anche decidere, avere qualche squadra dove poter pensare di valutare, fa anche una valutazione della rosa, dei nomi che si hanno, di quello che fino a questo momento hanno dimostrato, e in questa valutazione è venuto fuori che il Grosseto è una squadra che prima di tutto non si può ritrovare in questa posizione di classifica, è una squadra che minimo deve stare vicino a Siena e Livorno, perché deve stare lì, deve stare in quelle posizioni per... Purtroppo non si può pensare al passato, ma si deve pensare al presente. È vero che Grosseto è stato in Serie B, ha sfidato la Serie A, però purtroppo adesso siamo in Serie D e penso sia la categoria più difficile del calcio che esista, e da questo punto di vista non sarà facile, ma io con lo staff che proveremo sicuramente a far di tutto per prima di tutto cercare di capire anche i ragazzi, perché come diceva il presidente, hai talento ma a volte non serve e non basta per poter ottenere risultati, perché poi alla fine quello che si chiede adesso non è, sono i risultati, sono le vittorie. Purtroppo quando vivi queste grandi piazze sei soggetto a queste valutazioni. Per me è sbagliato, perché poi alla fine deve essere valutato anche il lavoro settimanale di un allenatore, quello che può aver portato, quello che può portare all'interno di un gruppo. Sicuramente per carattere vado a sostituire che comunque gli faccio un grandissimo bocca al lupo per il futuro, perché è un grandissimo allenatore, si è dimostrato anche una grandissima persona, mister Malotti. Siamo forse differenti abbastanza, lui è molto caratteriale, molto, anche se quello che dice poi pensa e quindi ragiona, è una persona molto intelligente. Io sono leggermente diverso, però questo non significa che all'interno di un gruppo uno non possa portare le proprie idee, il proprio carattere, la propria personalità. È fondamentale secondo me l'empatia di avere con questi ragazzi, che a vederli sembra che sono i primi comunque che stanno male per questa situazione, perché è ovvio che quando una piazza come Grosseto...
Il tempo a nostra disposizione è terminato, ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 17 ottobre 2024. Alternanza tra annuvolamenti e qualche schiarita al mattino. Maggiore nuvolosità nel corso del pomeriggio, ma senza piogge rilevanti se non isolati fenomeni, mentre in tarda serata, notte, potrebbero risalire alcune precipitazioni da sud-ovest. Temperature in lieve aumento e venti deboli di scirocco. Affidabilità alta. In esclusiva per Radio Incontri in Blu. Il punto di Silvio Garattini.
In queste brevi trasmissioni abbiamo detto più volte che occorre cambiare in qualche modo la prospettiva in medicina. Dobbiamo certamente curare le malattie, ma dobbiamo fare in modo che il centro dell'attenzione e della formazione in medicina divenga la prevenzione. Se vogliamo curare meno malattie, dobbiamo evitare di averle. E sappiamo molto bene quello che bisogna fare. Si tratta, in altre parole, di realizzare una grande rivoluzione culturale per rimettere di nuovo al centro la prevenzione. La rivoluzione culturale si fa studiando e quindi è molto importante che in Italia, per esempio, si realizzi una scuola superiore di sanità che oggi non esiste, dove formiamo i nostri dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale. Sono persone raccolte a seconda degli interessi del momento. Dovremmo invece avere una scuola in cui formare i dirigenti, e se formassimo i dirigenti li potremmo formare a cogliere la importanza della prevenzione anche rispetto alle cure. Questi dirigenti, quando vanno poi ad esercitare le loro funzioni, avrebbero presente questo principio generale così importante. Per Radio Incontri in Blu, Silvio Garattini.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.